che sono oggetto della nostra riflessione, della nostra meditazione già da un po' di tempo. È l'istruzione che Gesù ci dà sulla preghiera. Quando pregate, Gesù dice, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Fin qui la parola del Signore. Non so se l'avete sentita, ma è una notizia di questa settimana. In Italia ci sarà una nuova sanatoria. Tutti coloro che non hanno pagato il bollo auto dagli anni tra il 2000 e il 2010, senza dover fare niente, senza dover fare nessuna richiesta, saranno sanati. Il debito sarà rimesso. Non vi vedo esultare, vuol dire che voi li pagate le tasse. Buono così. Infatti, quelli che esultano sono quelli che non le hanno pagate, e molti commenti a questa notizia sono stati: visto che le cose stanno così, da ora in poi io il bollo non lo pago più. Ora, alcuni pensano che il perdono dei peccati sia una sanatoria di questo genere, cioè che Dio, come ha fatto il nostro Stato, a un certo punto dice basta, senza nessuna condizione, senza nessuna richiesta, per tutti quanti quelli che sono in difetto, in debito, c'è la remissione del peccato. Vi assicuro che le cose non stanno così. Anzi, quello che noi abbiamo appena letto chiarisce che non tutti gli uomini saranno perdonati. Alla fine del Padre nostro Gesù dice chiaramente: se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Qualunque cosa significa questa, spero di poterlo spiegare durante la predicazione. Significa che ci saranno persone che non saranno perdonate da Dio. L'idea di una salvezza universale è assolutamente contraria all'insegnamento del Signore Gesù Cristo. L'universalismo Gesù non lo ha mai insegnato. La salvezza è offerta a tutti gli uomini, ma non tutti gli uomini saranno salvati. Allora, questa mattina nella nostra riflessione sul Padre nostro siamo giunti alla quinta richiesta, la seconda parte, no? Padre nostro, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E queste parole riguardano tutti quanti voi, riguardano tutti voi che mi state ascoltando, anche quelli che mi stanno ascoltando da lontano. Sono per chi deve ammettere che nella sua vita c'è anche stata anche una sola volta in cui ha mentito, ha rubato, ha usato il nome di Dio in vano, ha profanato il giorno del Signore, ha disubbidito ai propri genitori o li ha disonorati, ha usato parole d'ira o di odio nei confronti di qualcuno, o addirittura ha ucciso qualcuno, ha compiuto o anche semplicemente desiderato di compiere degli atti sessualmente impuri, per chiunque abbia mai invidiato o adorato o servito qualunque altro Dio o qualunque altra persona che non sia il vero Dio, voi se avete fatto queste cose siete dei peccatori, quindi queste parole vi riguardano, queste parole riguardano ciascuno di noi. Perché siamo in debito, i nostri peccati sono dei debiti che non possiamo sanare. E non c'è altra possibilità. Se anche hai commesso un solo peccato, se anche hai trasgredito uno solo dei comandamenti di Dio, non c'è scampo. Se rimarrai con questo debito, se il tuo debito non viene sanato, se il tuo peccato non viene perdonato, allora trascorrerai l'eternità nella sofferenza, nella solitudine e nel rimorso di aver sprecato la tua vita, nel gelo dell'anima e nel fuoco del tormento e della disperazione. Questa è la sorte di coloro che muoiono nei loro peccati. Questo è quello che Gesù ci ha insegnato. Però c'è una buona notizia. Questo è l'Evangelo, questa è la buona notizia. Dio vuole liberare gli uomini che si trovano in questo terribile e atroce destino, vuole perdonarti e ti vuole accogliere nella sua famiglia, e il fatto che tu stia ascoltando queste parole è proprio il segno dell'amore di Dio verso di te. La cattiva notizia è che sei in debito, la buona notizia è che questo debito può essere rimesso. Queste parole quindi sono per i peccatori, e poiché Gesù è venuto a salvare dei peccatori, se qui tra di noi ci sono delle persone che pensano di non essere dei peccatori, allora io vi dico che voi non avete bisogno di alcuna religione. Non solo non avete bisogno della religione evangelica, ma non avete bisogno di nessuna religione. Siete a posto, potete alzarvi e andarvene. Questo è un luogo fatto per persone che invece riconoscono di essere dei peccatori, riconoscono di avere bisogno di essere perdonati. Questo è un luogo dove ci possono essere anche dei grandi peccatori, persone che hanno commesso dei gravi, gravissimi peccati, perché il Signore non fa distinzione e ci dice che se anche i nostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, se andiamo da Lui diventeranno bianchi come la lana. Essere peccatori è il titolo che ti permette l'accesso alla famiglia di Dio, perché Gesù è amico dei peccatori. Ma queste parole sono anche per voi che siete già dei cristiani e dei cristiani evangelici, perché il perdono è qualcosa di cui ciascuno di noi ha bisogno quotidianamente, come anche lo è l'obbligo di perdonare. Ed è di questo che voglio parlarvi, perché questa è una delle pietre sulle quali noi inciampiamo più frequentemente. Ma che cos'è il perdono dei peccati? Il peccato è la trasgressione della legge di Dio. Dio ha stabilito delle regole e Dio ha tutto il diritto di farlo. E queste regole, che ci piaccia o no, che le sentiamo nostre o non le sentiamo, che le accettiamo o non le accettiamo, che le conosciamo o che non le conosciamo, sono le regole stabilite dal creatore del cielo e della terra e del nostro creatore, e il peccato è la trasgressione di qualunque delle regole stabilite da Dio. E il peccato quindi, come vi ho detto l'ultima volta, è un debito nei confronti di Dio. Il peccatore è colpevole di alto tradimento nei confronti della massima autorità dell'universo. Vilipendio al Presidente della Repubblica è un grave reato, ma qualunque peccato nei confronti del Creatore dell'Universo è ancora più grave. E se Dio stesso non fosse disposto a cambiare la nostra condizione di peccatori, ogni sforzo sarebbe vano. E l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono ricchi di parole e di concetti e di illustrazioni che ci fanno comprendere che cosa significa essere perdonati, che cos'è il perdono. Prima di tutto, l'Antico e il Nuovo Testamento ci dicono chi è il Dio che perdona. Il Signore passò davanti a Mosè e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Colui che perdona è Dio, questo Dio misericordioso, benigno, generoso, fedele, buono, lento all'ira, pietoso, misericordioso. Questo è il Dio che perdona. E che cos'è l'atto del perdonare? Ci sono varie parole che sono usate nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento per descrivere il perdono. Una significa letteralmente sollevare il peso. Perdonare è come essere liberati da un peso. Se entrando in questa chiesa, fuori dalla porta, vi fosse dato a ciascuno di voi che entrate un peso di 30 kg, 30 kg. Magari ai bambini gliele diamo da 10 kg, va, così riescono a portarlo un po' di più. C'è la possibilità che, mettendovelo uno zaino di 30 kg, e poi vi si chiedesse di stare in piedi, non seduti, in modo da non poterlo appoggiare, magari per un po' di tempo ce la fareste. Però dopo un po' comincereste a sentire il peso di questo fardello che vi è stato imposto. E se dopo un'ora o un'ora e mezzo qualcuno ve lo togliesse da dosso, vi sentireste leggeri come una piuma. Questo è il senso del perdono. Siamo sgravati da un peso. Siamo liberati da qualcosa che ci opprime, che ci spinge verso il basso, che ci schiaccia. Alcuni, sapete, non si rendono conto di essere in questo peso. Immaginate una persona estremamente obesa, che ha 30, 40, 50 kg in più di quello che dovrebbe avere. Questa persona continua a vivere, magari si è un po' impacciata nei suoi movimenti, magari quando sale le scale sente un po' di affanno, ma tutto sommato, siccome questo peso è stato messo a poco su di lei, si è abituata e a volte non ci fa neanche caso di avere tutto questo peso in più. Ma immaginate che cosa significherebbe se da un giorno all'altro questi 50 kg in più le venissero tolti. Ecco perché tanta gente non sente di essere oppressa dal peccato, e essere convinti di peccato significa prendere coscienza di ciò che il peccato è e di questa potenza, di questa forza che ci schiaccia. In Giobbe, al capitolo 7, il versetto 21, è proprio usato questa parola, Nahash in ebraico, che parla proprio di questo sollevare il peso. Perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità? Perché non mi sollevi dal mio peso, dal mio peccato? Una, anche se non è una ottima traduzione questa, però l'idea viene comunicata nel Salmo 65, quando il salmista dice, scusatemi, si parla della, mi opprime, il versetto 3, mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Io sono schiacciato dal peso delle mie colpe, però tu, Signore, me le toglierai, me le solleverai. Chiunque abbia letto il pellegrinaggio del cristiano sa bene che cristiano che lascia la città della distruzione lo fa con un grande peso sulle sue spalle, che cade quando passa davanti alla croce e va a finire dentro la tomba vuota di Cristo. E il Nuovo Testamento ci ricorda che è questo una buona immagine e illustrazione del peccato. Vi ricordate in Ebrei capitolo 12, deposto il peccato e ogni peso che così facilmente ci avvolge, corriamo la gara che ci sta dinanzi. Il peccato è un peso. Magari a volte, come quelle persone obese, non ce ne rendiamo conto, perché a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco abbiamo accumulato questo peso sulla nostra anima, ma il peccato ha la forza di schiacciare e distruggere, e a un certo punto crolleremo. Anzi, se moriamo con questo peso sulle nostre spalle, ci trascinerà all'inferno. Questo è il peccato. Il peccato è... Il perdono quindi significa sollevare un peso, essere liberati da questo peso. Il perdono significa anche, dal punto di vista di Dio, passare sopra o anche coprire. Nel libro di Michea è molto bello questo passo, non è necessario che lo prendiate, ma nel libro di Michea, alla fine della profezia di Michea, è scritto che egli tornerà ad avere pietà di noi. Scusate, leggiamo dal versetto 18 del capitolo 7. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità, e non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia? Il peccato dal punto di vista di Dio è proprio un passare sopra le colpe, è un ostacolo che impedisce che Dio possa venire a noi, ma Dio deliberatamente, su certe condizioni, lo vedremo, passa sopra, scavalca, non si lascia fermare da questo ostacolo, ma nel suo amore, nel suo desiderio di ripristinare la sua comunione con noi, ci passa sopra. Tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. C'è un altro termine: hai cancellato tutti i loro peccati. Questo è il Salmo 85, al versetto 2, che significa letteralmente coprirli. Perché? Perché il peccato ha questa forza di lasciare una contaminazione, una macchia. Geremia ne parla in questo senso. Il profeta Geremia a un certo punto dice così da parte di Dio: seppure tu ti lavassi con il nitro, se noi dicessimo ti lavassi con la varichina e nel farlo usassi molto sapone, cioè tutte le sostanze conosciute a quell'epoca, noi potremmo utilizzare, che ne so, voi donne sapete quali diavolerie usare per togliere le macchie, ce ne sono alcune che non si possono togliere, no? La tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a me. Questo lo trovate in Geremia capitolo 2, il versetto 22. La tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a me. Ma Dio prende qualcosa e copre quella macchia, così non la vede più. Questo è il perdono, così come ne ha parlato nell'Antico Testamento. Infatti perdonare significa, o anche espiare, a questa radice comune che significa appunto coprire, coprire. Ma c'è un altro bellissimo termine che, insieme a tante altre immagini, Dio che getta dietro le sue spalle i nostri peccati, no? Quando voi prendete una cosa la gettate dietro le spalle, non la vedete più. O addirittura Michea dice più avanti: getterà nel fondo del mare le nostre iniquità, dove non si possono più recuperare. Ma ce n'è un'altra che è ancora più bella, un'altra immagine, che è quella che i peccati, quando vengono perdonati, si dissolvono come una densa nube. Questo passo, prendetelo, rifletteteci. Isaia 44, versetto 22, che bello! Isaia 44, versetto 22, Dio dice così: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. L'idea è proprio questa: il sole è là, ma c'è una nube oscura che c'è tra me e il sole. Questi sono i miei peccati, densa nube che mi impedisce di ricevere la luce di questo sole. Altrove i peccati vengono paragonati a una specie di diaframma, un muro, no? che separa gli uomini da Dio. Sempre nel libro del profeta Isaia, al capitolo 59, il versetto 2. Ma pensiamo a questa idea: i nostri peccati come una nube davanti a noi che ci impedisce di vedere Dio. Sapete come me la sono immaginata ieri mentre riflettevo su questo? Pensavo alla donna adultera che è stata portata davanti a Gesù. E questa donna che stava lì al centro, e tutto intorno a lei c'erano tutti questi accusatori, tutti i suoi peccati, perché sicuramente l'adulterio di questa donna non era soltanto l'unico peccato, no? L'adulterio in genere non è un peccato che cammina da solo, cammina a braccetto con tanti altri, cammina con la menzogna, cammina con tanti altri, con la concupiscenza, con la scontentezza, con l'invidia, con il desiderio maligno. E immaginatevi questa donna al centro, con tutti questi peccati che la sovrastavano e la stavano opprimendo. E toglieteci questa donna e mettetevi voi al posto di quella donna. Ho cercato di immaginare me stesso con tutti i miei peccati attorno. E poi ho sentito la voce di Cristo che diceva: nemmeno io ti condanno. È come se questa donna, quando alzò gli occhi e si guardò intorno, non vide più nessuno, vide sparire tutti quanti i suoi accusatori. Così, in virtù di quello che Gesù ha fatto, tutti i nostri peccati sono stati dissolti, spariscono. Guardateli, le vostre menzogne, lì ci sono tutte le menzogne che avete detto, che in un istante scompaiono, e le bestemmie, e i cattivi pensieri, le cattive parole, la vostra ira e i vostri tradimenti, tutto. Io ho dissipato i tuoi peccati davanti a me come una densa nuvola. E adesso il sole arriva. Neppure io ti condanno, ha detto Gesù a quella donna. Questo è il perdono. Questo è il perdono. Veniamo sollevati da questo peso. Dio getta dietro di sé le nostre iniquità e le fa sparire. E questa mattina, se sei ancora nei tuoi peccati, io ho da farti una domanda: ti senti oppresso da essi, sotto il peso di questi peccati? Sporco, perché i peccati sono una macchia indelebile, oltre che un debito inestinguibile. nell'oscurità, nella solitudine, perché non senti e non vedi Dio, chiunque si trovi così, è perché ha bisogno del perdono. E questo perdono può essere ottenuto. Infatti, il passo che noi abbiamo letto, Matteo capitolo 6, ci spiega come si ottiene il perdono. Ora, non ci dice tutto. Noi abbiamo avuto delle tre bellissime predicazioni da parte del pastore Alan Dan, che ci ha spiegato teologicamente le basi del perdono. Io quello che questa mattina vi voglio fare osservare è quello che c'è in questo testo. Che cosa ci dice questo testo riguardo al perdono? Ci dice come si ottiene il perdono dei peccati. Certo, non ci dice tutto, ma ci dice alcune cose importanti. La prima cosa importante ci dice questa: che per ottenere il perdono dei peccati bisogna chiederlo a Dio. Bisogna chiederlo a Dio, perché Dio è la persona che noi offendiamo con i nostri peccati. Contro te io ho peccato, contro te solo, diceva Davide nel Salmo 51. Aveva peccato contro Uria, aveva peccato contro Bathsheba, aveva peccato contro tutto il popolo, ma prima di tutto e soprattutto qualunque azione, qualunque trasgressione dei nostri, dei comandamenti di Dio è un'offesa ed è un oltraggio alla persona di Dio, e quindi bisogna chiederlo a Dio, e chiederlo a Dio direttamente, non attraverso dei mediatori. Quante volte abbiamo sentito dire: no, ma noi andiamo dal prete a confessarci, però non è che il prete che ci perdona, è Dio che ci perdona. Bene, se Dio è quello che ti può perdonare, perché non vai a Lui in virtù dell'unico mediatore tra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo? Gesù ce l'ha detto, che noi dobbiamo chiedere perdono a Dio, e questo passo è: Padre nostro che sei nei cieli, rimettici i nostri debiti. Se qualcuno di voi ha un passato nella Chiesa Cattolica, normalmente dopo la confessione del peccato, che cosa faceva il prete? Vi dava da fare una serie di atti di riparazione. Tra questi, io ricordo, c'erano sempre delle Ave Marie e qualche Padre Nostro. Ma recitare il Padre Nostro dopo aver ricevuto l'assoluzione da parte del prete vuol dire che quella assoluzione non serviva a niente, o no? Perché se dopo che abbiamo ricevuto l'assoluzione del prete andiamo a dire: Padre Nostro che sei nei cieli, rimettici i nostri debiti, vuol dire si sta ammettendo che quell'assoluzione non serve a niente, e infatti non serve a niente, perché è Dio che ci perdona. E noi dobbiamo a Lui chiedere il perdono dei nostri peccati. E bisogna chiederli a Lui, perché il perdono è ricevere la grazia. Padre nostro, noi abbiamo una sola speranza, è che tu ci rimetti i peccati. Non veniamo a te per chiederci: Signore, dammi un po' di tempo che io poco a poco ti restituisco quello che ti debbo. No, no, io ho una sola speranza, che tu mi rimetta il debito, rimettici i nostri peccati. Non ti chiedo: Signore, dammi un piano di rientro. Se voi avete un debito con la banca e non avete pagato una, due, tre, quattro, cinque, sei rate del mutuo, a un certo punto andate dal direttore e gli dice: direttore, non gli dite rimettimi i miei debiti, ma gli dite: per favore stabiliamo un piano di rientro. Ma con Dio non c'è nessun piano di rientro che si possa fare. Abbiamo una sola speranza, che Egli ci dia la grazia del perdono. E infatti bisogna chiederlo a Dio, perché per essere perdonati abbiamo bisogno della sua grazia, bisogna chiedergli la grazia. La seconda cosa, bisogna confessarlo a Dio. Vi voglio fare notare una cosa: quando qui Gesù ci insegna questa preghiera, dice: rimettici i nostri debiti. I nostri debiti. Cioè, quando io vado a Dio a chiedere perdono, io gli dico: Signore, io ho dei debiti nei tuoi confronti, mi sto denunciando o autodenunciando come debitore. E quindi sto confessando, sto dicendo la stessa cosa di Dio. Dio dice: tu sei un mio debitore, tu hai dei debiti nei miei confronti. Noi possiamo anche negare di averceli. No, io non sento nessun peso di questi peccati, e andiamo attorno con le nostre, con i nostri pesi, schiacciandoci. Ma io non sento nessun peso di questi peccati. Possiamo anche dire, guarda, che possiamo anche sentire Dio che dice: guarda lì che macchia che hai, è una macchia che tu non riuscirai a lavare. No, non è vero, non è vero, possiamo metterci qualcosa sopra. Possiamo anche pensare che tutto sommato, seppure c'è una nuvola densa, però un po' di luce ce l'abbiamo, non siamo proprio al buio. Ma Dio dice: no, sei al buio. Dio dice: hai una macchia, Dio hai un peso. E quando noi andiamo a Dio e diciamo: rimettici i nostri debiti, noi stiamo dando ragione a Dio, stiamo confessando i nostri peccati. Leggete i salmi e soprattutto leggete il Salmo 6, il Salmo 32, il Salmo 38, il Salmo 51, il Salmo 103, il Salmo 130, il Salmo 143, sono i cosiddetti salmi penitenziali. Sono i salmi in cui degli uomini, sotto una profonda convinzione di peccato, chiedono a Dio: perdonami. Signore, perdonami. Signore, se tu tieni conto delle colpe, chi potrà resistere? Ma presso di te il perdono affinché tu sia temuto. Questo è il Salmo 130. E riflettiamo su queste porzioni meravigliose della parola di Dio. Bisogna confessare a Dio il nostro peccato. Quindi Gesù ci dice che bisogna chiedere a Dio il perdono, bisogna confessare a Dio il perdono. E l'altra cosa, e con questo ho concluso questo punto, è che chi è stato perdonato perdona. Quindi come si ottiene il perdono dei peccati? Chiedendolo a Dio, confessando a Dio, perdonando. E qui però bisogna fare attenzione, questa è la parte più difficile della mia predica stamattina. Fate attenzione, non vi perdete, perché qui c'è una difficoltà che potrebbe portarci a una interpretazione contraddittoria rispetto a quello che ho appena detto. In che senso il perdono che riceviamo da Dio dipende dal perdono che noi concediamo? Cioè, che cosa viene prima? Il mio perdono nei confronti del prossimo o quello di Dio nei miei confronti? Avete letto, e se leggiamo con superficialità, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, qui ci sono due letture in due diversi manoscritti, alcuni manoscritti dicono: noi li rimettiamo ai nostri debitori, ma se teniamo il tempo passato, cosa potrebbe significare questo? Noi abbiamo rimesso i debiti ai nostri debitori, quindi noi abbiamo perdonato, e siccome noi abbiamo perdonato, adesso sulla base della nostra azione di perdonatori noi ti chiediamo il perdono. In altri termini, il nostro perdono nei confronti degli altri diventa un merito per ottenere il perdono di Dio. Mi seguite, no? Mi capite? Ma non è così. Non è così. La prima cosa che vi voglio dire è quello che devi fare per ottenere il perdono. L'unica cosa che devi fare per ottenere il perdono è pregare chiedendo a Dio il perdono. Basta. Perché questa è la condizione. Dio concede il perdono sulla base della ricchezza della sua grazia. Efesini 1:7. Dio ci concede il perdono perché è un Dio compassionevole. Dio ci concede il perdono perché è un Dio misericordioso, non perché noi abbiamo fatto alcunché. Il perdono cristiano noi lo otteniamo sul fondamento dei meriti di Cristo. Cristo, morendo sulla croce, ha acquistato il perdono e ha pagato il prezzo e ha compiuto la giustizia affinché noi potessimo essere perdonati, in modo tale che ciò che Lui ha fatto è sufficiente, non dobbiamo aggiungerci nient'altro. Il perdono è una grazia di Dio e in quanto grazia di Dio non può essere aggiunto nulla. Ma continua a rimanere qualche preoccupazione e questa preoccupazione viene dissipata da un altro passo della scrittura, qualcosa che Gesù ha insegnato un po' dopo quando ha parlato del perdono. Dove ha parlato Gesù del perdono? In Matteo capitolo 18, prendetelo, vi chiedo per cortesia, se avete la Bibbia con voi, di prenderlo. In Matteo capitolo 18 c'è questo insegnamento di Gesù sul perdono, dal versetto 15 in poi, seguitemi. Ve l'ho detto, questa è la parte un po' più difficile, poi superato questo picco scenderemo più facilmente. Gesù dice: se c'è tuo fratello che pecca contro di te, va, riprendilo, correggilo, se non ti ascolta. Vi ricordate il processo della disciplina ecclesiastica? E dopo che Gesù fa questo discorso, se non ascolta te, prendi due o tre testimoni, poi se non ascolta loro, dillo alla Chiesa, e se non ascolta la Chiesa, ti sia come il fariseo e il pubblicano. Poi, alla fine di questo discorso, Pietro comincia a parlare e dice: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7? Ora Pietro si stava facendo grande, perché la legge giudaica, o perlomeno la consuetudine, la tradizione diceva che si poteva perdonare per 2 volte, la terza volta no. Allora lui è andato oltre il doppio, quindi 6 volte e più un'altra. Ha detto: fino a 7 volte, Signore? Stava dicendo: 3 magari è troppo poco, però. E Gesù, sapete come gli risponde? Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che vuol dire praticamente sempre. E poi Gesù, per spiegare che cos'è il perdono, racconta una parabola. Infatti il versetto 23 dice: il regno dei cieli può essere paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi, e avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, una somma immensa che non può essere pagata neanche con tutti gli stipendi di una vita intera. 10.000 talenti, come si era infilato in questi debiti, questa persona non si sa, ma comunque aveva fatto un danno gravissimo ed era debitore di 10.000 talenti, e poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie. Vendetelo, mandatelo in prigione, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti: abbi pietà di me, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Abbi pazienza, non chiese pietà, abbi pazienza, dice: io pago. E il signore di quel servo, mosso a compassione, vedete, questo è il perdono che deriva dalla compassione divina, questo signore, sicuramente questo grande re, rappresenta Dio, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Disse: vabbè, lasciamo perdere, non ce la farai mai a pagare, una sola speranza hai che io te lo condono, vai via, tranquillo. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. 100 denari, non 10.000 talenti, 100 denari, una somma irrisoria. E afferrato lo strangolava e diceva: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Le stesse sue parole, Ma quell'altro non volle, anzi andò, lo fece imprigionare perché avesse, finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati, andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto, e allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il tuo e il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello. Vedete, questa parabola ci chiarisce il fatto che noi, in quanto perdonati, abbiamo il dovere di perdonare. Noi non siamo capaci di perdonare nessuno se non abbiamo conosciuto la grazia del perdono. Ma essendo stati perdonati, c'è una costrizione divina che ci spinge a perdonare chi sbaglia o chi ha dei debiti nei nostri confronti. Non possiamo venir meno. E l'insegnamento del Padre nostro è proprio questo. Questo perdono quotidiano, noi non lo possiamo ricevere se neghiamo il perdono quotidiano a chi sbaglia. Io sono un cristiano, mia moglie mi offende, e io le tengo il muso così, non le parlo, mi giro dall'altro lato, la maltratto. È praticabile un'azione di questo genere? Non posso essere un cristiano e non essere pronto a perdonare mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori, i miei parenti, i miei fratelli, le mie sorelle. Non si può. E questo mi porta all'ultima parte del mio discorso, e questa è una parte molto importante. Come dobbiamo perdonare? Ci sono buone ragioni che per dire che quindi noi abbiamo il dovere di perdonare. È nostro dovere perdonare. È una di quelle cose che quando qualcuno di voi si rifiuta di farlo, io ho il diritto di costringervi a farlo. Sapete perché? Perché lo abbiamo messo anche nel nostro patto comunitario. Nel nostro patto comunitario c'è scritto: ci impegniamo ad essere lenti all'ira, pronti a perdonare di cuore coloro che vengono meno nei nostri confronti e a coltivare la gentilezza nei nostri atteggiamenti. Voi non vi potete permettere di avere liti tra di voi. Voi non vi potete permettere di rifiutarvi di perdonare chi vi ha offeso. È un dovere. Dovete perdonare me? Io devo perdonare voi? Ci dobbiamo perdonare a vicenda. Questo è un luogo dove le persone sbagliano, ma è un luogo dove le persone si perdonano, se siamo una chiesa cristiana. Ma c'è sempre una questione, e questa è una cosa importante: come dobbiamo perdonare? Cosa significa? Significa primariamente che dobbiamo mantenere prima di tutto la disposizione al perdono. Cioè, se qualcuno di noi sbaglia gravemente anche nei confronti di un'altra persona, quella persona deve essere perdonata. La persona che è stata offesa non dovrebbe mai dire: io questo non lo perdonerò mai. Oppure, anche se lo perdono, però da ora in poi lui da una parte, io dall'altra parte, o cose di questo genere. Noi dobbiamo essere disposti a perdonare in virtù di un patto d'amore del quale noi abbiamo fatto parte. Vi ricordate la storia di Davide e Saul? Saul aveva odiato Davide, ma Davide aveva fatto un patto con Jonathan, il figlio di Saul, E anche quando Jonathan muore, dopo un po' Davide si domanda: c'è qualcuno della casa di Saul al quale io, per amore di Jonathan, possa fare del bene? E si trovò Mefiboset, che lo prese e lo portò alla sua mensa. Noi dobbiamo perdonare per amore di chi? Per amore di Cristo. Per amore di Cristo. C'è un patto d'amore che ci lega e non possiamo fare diversamente. In questi giorni ha fatto scalpore, ha girato il web un video di un ragazzo, di un giovane, un credente americano. Queste cose succedono in America, in Italia non le vedrete mai. Suo fratello si chiamava Botan Jean, potete trovarlo, sicuramente chi gira nei social l'avrà visto, era stato ucciso per errore da una poliziotta che è entrata nell'appartamento di questo povero ragazzo e, pensando di essere entrata nella propria casa, ha trovato questa persona in quella che pensava casa sua, gli ha sparato e l'ha ucciso. Questa donna subito si è resa conto subito di quello che aveva fatto, ha chiamato l'ambulanza, ma per questo ragazzo non c'è stato niente da fare, è stata arrestata, è stata processata e nel giorno in cui doveva essere pronunciata la sentenza, il fratello di questo Botan Jean ha voluto dire qualcosa. E se cercate su YouTube troverete questo video in cui questo ragazzo dice: io non è necessario che ti ripeta più volte quanto ci hai tolto, tu ci hai tolto mio fratello, ci hai tolto tantissimo, però io ti perdono e desidero il tuo bene. E gli ha detto: desidero solo che tu dia il tuo cuore a Cristo e voglio il tuo bene come desidero il bene di qualunque altra persona, solo vai a Cristo e confida in lui. Era un credente, l'ha evangelizzata davanti al giudice. E poi alla fine ha fatto una cosa che nessuno si aspettava, ha detto: posso, che ha chiesto il permesso al giudice di alzarsi ed abbracciarla, posso andare ad abbracciare l'assassino di mio fratello praticamente, e il giudice gliel'ha permesso. E questo ragazzo si alza e quando abbraccia questa donna scoppia in lacrime. E il giudice stesso, che era una donna, scende, le regala una Bibbia. Queste cose succedono in America, in Italia non succedono. E insomma, ci sono state tante critiche anche insomma, per il fatto che quel giudice abbia regalato una Bibbia, ma il senso è proprio questo. Quella donna è stata condannata a 10 anni, perché l'assassinio l'aveva commesso. Ma il senso è proprio questo, la disposizione d'animo al perdono. C'è questa disposizione d'animo? Se non c'è, non sei un cristiano, non sei una cristiana. E quando Dio ci dice che noi dobbiamo perdonare come siamo stati perdonati, è questo che ci sta dicendo: nessuno di noi ha il diritto di non mantenere la disposizione d'animo al perdono. La seconda cosa, noi dobbiamo perdonare però richiedendo espressioni di ravvedimento. Questa è una cosa importante. Possiamo concedere il nostro perdono se non c'è il minimo segno di ravvedimento? La risposta è no, punto esclamativo. Se non c'è nessuna consapevolezza dell'offesa arrecata. Perché? Perché Gesù ci ha insegnato come dobbiamo perdonare. Anche quando ci ha dato queste radicali indicazioni riguardo al perdono, ci dice Luca 17, versetti 3 e 4, state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca riprendilo e se si ravvede perdonalo, e se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice mi pento, tu perdonalo. è necessario che ci sia almeno una dichiarazione. Mi pento. Ora, Gesù la mette proprio in questi termini iperbolici: 7 volte al giorno. In un giorno una persona sbaglia 7 volte e per 7 volte viene e ci dice mi pento. Immaginatevi la scena: la prima volta mi pento, ti perdono, la seconda volta nello stesso giorno mi pento, ti perdono, la terza volta mi pento, ti perdono, la quarta volta mi pento. Ma Gesù dice che dobbiamo mantenere questa disposizione e davanti a una dichiarazione che non sei tu e che non sono io, che dobbiamo valutare quanto è autentica. Questa è una cosa importante. Non dice prima di perdonarlo fagli, sottoponilo alla macchina della verità, mettilo in prova per 6 mesi. No, dice per 7 volte in un giorno perdonalo. Capite quanto è radicale la richiesta di Cristo? Però questo significa che ci sono delle condizioni, perché se il nostro fratello che pecca allora non ha neanche la minima umiltà di venire a dirci ho sbagliato, perdonami, io non ho il dovere di fare il terzo passo, che è quello del perdono biblico. Qual è il terzo passo? Dichiarare il perdono. Perché è questo quello che Dio fa quando noi siamo battezzati, quando noi siamo accolti, quando noi veniamo immersi nell'acqua. Che cosa sta succedendo? È Dio che ha ordinato questo, Cristo che ha ordinato questo, e in realtà quel battesimo è la testimonianza che Dio ci ha accolti nella sua famiglia, che siamo morti con Cristo, sepolti e risuscitati con Lui, che Dio ci ha accolto e che i nostri peccati sono stati lavati nell'acqua e poi vanno a finire lì. No, sono stati lavati nel sangue di Cristo. Quindi il battesimo è una dichiarazione pubblica di Dio che i nostri peccati sono stati cancellati. E quindi il terzo atto del perdono cristiano è una dichiarazione pubblica del perdono. Il perdono non può essere implicito, deve essere esplicitato. È un atto tanto significativo che merita una dichiarazione seria e solenne. Quando tuo fratello, quando tua sorella, quando tua moglie, quando tuo marito, quando tuo papà, tua mamma, i tuoi figli ti perdonano o li devi perdonare, la cosa da fare è guardarli dritti negli occhi e dire ti perdono. E da ora in poi io ti tratto come se tu non avessi mai fatto quello che hai fatto. E con l'aiuto del Signore, questa che è l'inizio o il ripristino della nostra relazione. Perché attenzione, questa è una cosa importante. Alcuni pensano che il perdono significa che noi abbiamo una relazione perfetta. No! Quando noi perdoniamo, siamo stati perdonati da Dio, quello è l'inizio del cammino della vita cristiana. Poi c'è un cammino di approfondimento, di santificazione, di conoscenza reciproca. E allo stesso modo, quando una relazione tra due uomini o due donne, o un uomo e una donna, tra due fratelli, tra chiunque, viene ripristinata, non è che il giorno stesso in cui viene ripristinata è perfetta. Si ricomincia. Ci si aiuta, ci si corregge. Nella persona che mi chiede perdono ci può essere una certa consapevolezza di alcune colpe, magari non esattamente corrispondente alla consapevolezza che io ho delle sue colpe, ma il mio dovere è quello di aiutare quella persona affinché il suo cammino possa essere un cammino di santificazione e che con pazienza e con amore e con grazia l'aiuterò a vedere quegli aspetti che ancora sono oscuri. Questa è la vita della Chiesa. Questo è quello che deve succedere in una famiglia, quando ci sono delle liti serie. Ci si chiede perdono, si concede il perdono e si ricomincia a camminare Il giorno dopo della concessione del perdono non sarà come magari i 10 anni prima, quando tutto andava bene, però si ricomincia. Per questo Gesù ci dice che noi non dobbiamo lasciare tramontare il sole sul nostro cruccio, perché più tempo passa, più è sempre difficile ripristinare le relazioni interrotte. Io ho finito. Noi stiamo per celebrare la cena del Signore. Ci sono alcuni tra di noi che non parteciperanno perché non possono partecipare, non hanno fatto professione di fede, non sono ancora battezzati, non sono ancora dei credenti. Beh, perché? Rispondi a te stesso, a te stessa. Ti stai privando di una grande benedizione. Ti stai privando di un dono da parte di Dio. Se hai creduto nel Signore Gesù, se i tuoi peccati sono stati perdonati, confessalo, diventa un membro di una chiesa sana, come noi crediamo con tutti i nostri difetti di esserlo, e vieni alla mensa del Signore. Non ha importanza se tu hai 13 anni o 50 anni o 70 anni, l'importante è che tu faccia la tua professione di fede. Seconda cosa, per chi parteciperà alla cena del Signore, noi dobbiamo esaminarci e venire davanti al Signore con serietà e con serenità. E se c'è qualcuno che ha dei debiti nei confronti di qualcun altro, e la cosa buona è che questa mattina ci sia un'occasione, prima, durante, dopo, non ha importanza, perché tu possa dire: sorello, sorella, fratello, mi pento. E pure se non abbiamo dei debiti gli uni nei confronti degli altri, ma semplicemente essendo parte della stessa famiglia, la cena del Signore non è un momento in cui dobbiamo guardarci negli occhi tutti quanti, così come guardiamo nelle ferite di Cristo e ribadirci l'amore che abbiamo gli uni nei confronti degli altri. Io non voglio portarvi a dire scambiatevi un segno di pace, no? Non lo voglio fare. Queste azioni liturgiche sono molto, lasciano il tempo che trovano, però, fratelli, un abbraccio e una parola sincera gli uni nei confronti degli altri, magari alla fine di ogni culto o magari nell'occasione della cena del Signore, è una cosa bella e importante. Non scappate, non evitate il problema, ma affrontatelo e facciamo sì che davvero l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori circoli tra di noi, perché così è, grazie a Dio, così è, grazie a Dio. Non siamo una chiesa divisa, non siamo una chiesa dove ci sono gruppi e gruppetti, grazie a Dio che è così, ma amiamoci sinceramente, di vero cuore, profondamente, intensamente, e ci aiuti il Signore a poter pregare come Gesù ci ha insegnato: Padre, rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi o come li rimettiamo ai nostri debitori. Chiniamo il capo, fratelli, e preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola che ci sfida e ci inquieta, ma anche ci guarisce e ci ristora. E noi ti ringraziamo perché davvero la tua parola ristora la nostra anima, è come midollo, è come grasso, è come acqua, è come pane che soddisfa esattamente le nostre esigenze. E ti vogliamo chiedere che davvero l'amore che tu hai sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo possa circolare tra di noi e qualunque cosa che sia di impedimento possa essere tolta. Davanti ai simboli del pane e del vino, Signore, noi ti chiediamo che tu possa far sì che i nostri cuori possano sempre di più unirsi a te e unirsi gli uni agli altri. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù.